Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
E rieccoci, buon pomeriggio alle 14 con voi Barbara Sorrentini. Parliamo di cinema, un sacco di film, un sacco di uscite, ma soprattutto un sacco di voci interessanti da proporvi, di film che so che sono molto seguiti, perché alcuni di questi sono, uno è La storia del Frank e della Nina, che vi ho fatto saltare un po' così imperdonabilmente la scorsa settimana, però è appena uscito, è uscito questo giovedì, quindi siamo assolutamente in tema per, cioè in tempo per riportarmi all'interno di questo film. Parleremo con Francesco Costabile, il film è Famiglia, ne avete sentito parlare molto. Francesco Gheghi ha vinto il premio come miglior attore per Orizzonti e tra l'altro è stato qui a Milano in questi giorni. Poi Vittoria di Alessandro Cassigoli e Casey Kaufman, il film prodotto da Nanni Moretti. Tra l'altro Nanni Moretti, sia registi che Nanni Moretti, oggi sono annunciati a Milano sia al Cinema Beltrade che all'Anteo. Sto cercando di verificare, di capire se Nanni Moretti c'è, però nel momento in cui non sono stati dati insomma delle disdette, vuol dire che comunque è già andato dopo essere stato ricoverato, è già andato al Cinema Sacra a presentare questo stesso film, quindi non escluderei che sia presente. Però ora della fine della trasmissione ho provato a scrivere e vediamo se ci dicono qualcosa. E poi nella seconda parte ricomincio ma io non lo dico più, giuro, poi lo lascio dire solo a Germano Lanzoni.
2 anni fa il nome Arthur Fleck colpì Gotham come un uragano.
Il processo del secolo.
Credono che Arthur Fleck sia una specie di martire. Beh, non lo è. È un mostro.
Ecco, avete riconosciuto la risata? Va bene, intanto vi ricordo che potete scrivere naturalmente al 331-6214013, sms a diretta, sms, telegram e whatsapp a questo numero che vi ho appena detto. Se invece volete scrivere una mail a diretta@popolarenetwork.it. Lo dico perché appunto sono usciti vari film, qui la risata di Joker, Folie à deux, che è appena uscito al cinema, di Todd Phillips, film di cui noi abbiamo parlato molto già quando l'abbiamo visto a Venezia, cioè quando l'ho visto a Venezia, questo plurale maiestatis era riferito al fatto che ero in diretta con Ira Rubini a parlarne. E insomma io avevo già mostrato le mie perplessità, sono andata a cercare un po', credo che abbiate letto molte critiche negative nei confronti di questo film, però siccome non mi bastava, io sono andata anche a cercare su Reddit alcuni commenti. Devo dire che cercando Joker poi mi sono divertita, perché ho trovato anche, sono tutti molto giovani i ragazzi e le ragazze che commentano i film e mille altri argomenti su Reddit, e si creano dei dialoghi abbastanza surreali, soprattutto nei confronti di noi che siamo un po' più grandi di loro, e soprattutto sui critici che scrivono a proposito dei film che vanno a vedere. Però c'è questo che mi ha anche molto divertito, di un tale che Tesby, poi i nomi sono chiaramente tutti così dei nickname, dice: a me che di anni ne ho 47, quindi evidentemente fuori luogo rispetto a tutti gli altri, Joker 2 è piaciuto moltissimo. Non spiegherò il perché e il per come per non fare spoiler, ma potrei scriverne un'ora. Pur condividendo il discorso sulla propaganda woke che ha rotto i coglioni, insomma, e che interessa una minoranza tutto sommato piccola, non capisco cosa c'entri con Joker 2, che di woke non aveva proprio nulla. Quello sotto gli risponde: mi sa che hai sbagliato app, forse cercavi Facebook. Ecco, direi che si conclude qui. Però la cosa che volevo in realtà riportare, perché questo dialogo mi ha divertito, la risposta soprattutto del ragazzino che dice: oh, che ci fai qua dentro, è che c'è tutta la questione woke del film, perché Joker 2, soprattutto il primo, da questo punto di vista, ci riferiamo al fatto che si tratti di un ragazzo con dei problemi psichiatrici seri, insomma comunque un emarginato, in questo senso woke naturalmente. Anche in Joker 2 questa cosa naturalmente c'è, però evidentemente ai giovani la questione woke ha rotto i coglioni, perché di fatto, cioè vabbè, ovviamente la mia generazione la difende ancora perché pensa che il cinema, se fatto bene, può essere anche un veicolo di questi diciamo messaggi, di queste tematiche. Però evidentemente i giovani o sentono di averle già superate, che non è poco tutto sommato, o comunque non giudicano un film soltanto da questo punto di vista. Però c'è da dire che ormai quasi tutti, soprattutto i filmoni americani, quelli che una volta si chiamavano blockbuster, anche se il termine blockbuster è molto boomer perché si riferisce ai VHS, ormai tutti, che siano di super intrattenimento o di animazione, il tema woke ce lo mettono sempre. Questo per dire che se andate a vedere Joker ditemi la vostra, o se l'avete già visto ditemela, perché mi incuriosisce molto. Andiamo ancora velocemente su qualche altro film. Questo qua, che si chiama Juniper, è un film in realtà di 2 anni fa. Prendo My Movies, che dice: un dramma familiare dei sentimenti emozionanti che trova la misura della vita. Ne scrive Roberto Manassero. Nuova Zelanda, anni 90. Sam, un 17enne che vive in collegio, torna a casa nel weekend per conoscere la nonna Ruth, ammalata e con una gamba rotta, fatta venire dal padre fin dall'Inghilterra.
Avrò bisogno del tuo aiuto per spostarmi.
Insomma, alla fine si scopre che questa nonna beve di nascosto e il figlio giovane, cioè il nipote giovane, cerca di contrastare l'alcolismo della nonna. Quindi siamo di nuovo i giovani che cercano di arginare gli anziani.
E del limone.
Quanto ne beve un'alcolizzata?
Una cassa a settimana.
È impressionante.
Scusa, io sono un po' matto. E tu?
Ma che cazzo stai di? Ma matto ci sarà io?
Sì, ma infatti sono io matto.
Questo è un film di cui vi rimando a Cult, perché ascolteremo l'intervista a Dario D'Ambrosio. Un film, un po' film, un po' documentario. Io sono un po' matto e tu. Parla ovviamente di salute mentale, ecco, mettiamola così, come suggerisce il titolo. Dario D'Ambrosio è il fondatore del teatro patologico, abituato a lavorare con i matti, come li chiama lui anche nel film, naturalmente, poi nell'intervista che ascolterete a Cult. Il film sarà al cinema il 7, l'8 e il 9 di ottobre, quindi solo 3 giorni. Però vale la pena perché è un film veramente divertente e ha tirato dentro, avete sentito la voce di Stefano Fresi, Edoardo Leo, Claudia Gerini, insomma tantissimi attori e attrici, Claudio Santamaria, che fanno un po' questa parte, si mettono in scena. E poi perché cercano di raccogliere fondi per portare avanti la ricerca su l'igiene mentale, e direi che già questo è un motivo valido per andarlo a vedere. Poi, ultimo ma non ultimo, però anche di questo vi rimando a settimana prossima, è appena uscito, è Bestiari, Erbari Lapidari di Martina Parenti e Massimo D'Anolfi, confondo sempre cognomi, anche se li conosco benissimo. Ne parleremo settimana prossima. Anche questo film era a Venezia, è un film molto particolare, volevo usare però le parole che ha usato Andrea Chimento sul Sole 24 Ore, se non mi fosse sbagliato, eccolo qua. Vabbè, era stato presentato fuori concorso, un omaggio a mondi tanto vicini quanto lontani. Vi dico solo che lui attacca così: uno dei documentari più potenti dell'anno, si può partire così per raccontare Bestiari, Erbari, Lapidari, film inserito fuori concorso. Alla regia ci sono due maestri del genere come Massimo D'Anolfi e Martina Parenti, autori che avevano già stupito con pellicole come Materia Oscura, Guerra e Pace, e che a Venezia erano state in concorso con Spira Mirabilis. Ovviamente la sua critica va avanti, però insomma, come avete capito, consiglia di non perdere questo film. Ringrazio chi mi ha mandato questo sms senza firmarsi, vi prego firmatevi. Comunque Vermiglio, ovviamente torniamo su Vermiglio, è sicuramente da vedere, ne stanno parlando tutti molto bene, sono assolutamente d'accordo, ce ne siamo occupati un paio di settimana scorsa, 2 settimane fa, comunque se andate sul sito di Radio Popolare a recuperare i podcast di Chassis troverete nel sommario ovviamente tutte le interviste, e c'è anche l'intervista a Maura Del Pero su Vermiglio. Ok, sì, il senso di woke che molti ascoltatori mica lo sanno, tipo i miei genitori, va bene, adesso metto un brano e poi lo spieghiamo meglio. Comunque il senso è un po' quello che è un linguaggio usato molto dai giovani e molto negli Stati Uniti anche adesso, per le elezioni il senso di woke viene utilizzato molto, però è quando si tratta di portare alla luce una sorta di emarginazione che ha a che vedere con ogni tipo di diversità. Adesso sto usando usando termini che veramente sono da censura, però il senso un po' quello, occuparsi di tematiche che vanno un po' quelli che qualcuno aveva chiamato underdog, mettiamola così, però il senso un po' quello. Sono le 14:10 minuti, vado avanti un po' con la trasmissione perché non vorrei lasciare fuori voci questa settimana. Attacchiamo così per parlare di un film che ha anche questa nella colonna sonora. Cocchi e Renato.
Mi piacerebbe cantar una canzone intelligente che segua un filo logico importante e che sia piena di bei ragionamenti. Insomma, una canzone intelligente che spieghi un po' di tutto e un po' di niente. Questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Questa è la canzone intelligente che farà cantare.
Lo sciocco è blu.
Cosa ci vuole, si sa, per far successo con la gente, si prende un filo logico importante, la casa discografica di agente. Veste il cantante come un deficiente, lo lancia sul mercato sottostante. Questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Questa è la canzone intelligente che farà cantare, che farà cantare.
Sciocco i blu.
Cocchi e Renato, la canzone intelligente, secondo me ci siamo lasciati anche la scorsa settimana, se non ricordo male, con questa canzone proprio per fare da trait d'union con la puntata successiva. Velocemente sono andata a vedere come la Treccani ha inserito questo neologismo che è woke, è un po' più elaborata di come l'ho spiegata io, e dice: detto di chi si sente consapevole dell'ingiustizia rappresentata da razzismo, disuguaglianza economica e sociale e da qualunque manifestazione di discriminazione verso i meno protetti. Persona che, esibendo il proprio orientamento politico progressista o anticonformista, ha un atteggiamento rigido o sprezzante verso chi non condivide le sue idee, in questo senso appunto più elaborato, perché questo aspetto qua, diciamo, dell'atteggiamento rigido e sprezzante verso chi non condivide le sue idee, non l'avevo molto preso in considerazione, perché va da sé che se tu sei consapevole che tutto il resto sono un'ingiustizia, non è che accogli con tanto così, non dico tolleranza, ma con tanta accoglienza, ecco, nei confronti di chi la pensa diversamente da questo punto di vista, se non altro perché dovrebbero essere valori condivisi, quindi appunto andare a sottolineare l'atteggiamento rigido e sprezzante mi sembra forse un po' esagerato, però non lo so, probabilmente è così e quindi non vorrei entrare nel merito. Comunque questo per la suggestione che lanciava Iggy di spiegare questa parola. Una clip della storia del Frank e della Nina e poi ascoltiamo l'intervista alla regista, avremo anche Bruno Bozzetto che fa parte del cast.
Il Frank ha smesso di esistere che saranno 2 anni. Me l'ha detto lui, perché per uno che non esiste parla parecchio. Quando esisteva faceva il liceo, ma adesso che ha smesso va all'università. Non è mica iscritto, non è manco diplomato. No, è che lo conoscono tutti e lo fanno entrare.
Ciao Frank.
Perché come fai a dirgli di no al Frank? Il Frank mi ha detto che una volta mi ci porta anche a me all'università. Io dico che lì per me non c'è niente. I libri li studiano, mica li buttano. E invece lui dice che c'è un sacco di roba, basta sapere dove trovarla. Per esempio dice che lì ci sono tutti. Poeti, scienziati, scrittori, storici e perfino politici e generali. tutti lì dentro nel cestino della carta straccia.
Paola Randi, parliamo della storia del Frank e della Nina, un film interamente girato a Milano con una storia abbastanza, anche un po' una sorta di fiaba se vogliamo in certi momenti. Un progetto che arriva da dove per te, che poi sei milanese?
Beh, arriva proprio dal fatto che sono milanese, essendo io nata e cresciuta a Milano, avevo pensato, però manco da Milano da tanti anni perché vivo a Roma da una ventina d'anni, ho pensato che fosse arrivato il momento di raccontare la mia città. Sai, ci vuole sempre quella giusta distanza, per dirla alla Mazzacurati, insomma, fra le cose, in modo tale da riuscirle a raccontare, avere un punto di vista insomma un pochino più oggettivo. In realtà l'oggettività non esiste, ma pazienza. E quindi niente, la storia del Frank e della Nina nasce un po' da quello, ed è inevitabile che i miei narratori siano, i miei protagonisti siano adolescenti, perché è un po' stata quella l'età insomma che io ricordo con maggiore adolescenza, la prima giovinezza, fervore, ed è stata un'età in cui appunto di disorientamento, di ricerca, di avventure che insomma l'occhio di questi ragazzi mi permette di raccontare una Milano romantica, una Milano proprio tipo terra d'avventura, una Milano che è fatta, no, proprio perché è fatta a cerchi, e oltretutto intorno c'è la nebbia e ci sono questi palazzi meravigliosi, ma sembra proprio il castello delle fiabe, capito, che uno va e cerca di conquistare, perché Milano secondo me è una città di sognatori, cioè una città fatta dai sogni e dalle speranze di un sacco di gente che arriva una volta dall'Italia, adesso da tutto il mondo, verso la città, e la nutre proprio delle proprie speranze, del proprio lavoro chiaramente, ma il proprio lavoro è portatore di sogni, di speranze, di energia. Questa cosa io la trovo molto bella e molto romantica.
Infatti tra i protagonisti sono un po' senza tempo, e questo senza tempo un po' fantasioso glielo dai tu anche proprio con una scelta stilistica di luci, di bianco e nero, di colori che a un certo punto arrivano. Questo spessore che hai voluto dare al film, come lo hai creato?
Beh, guarda, allora io mi sono scelta un protagonista muto che è il narratore della storia, però, e altri due protagonisti che sono quelli che vengono narrati. Questa cosa mi dà l'occasione di lavorare su una roba su cui io lavoro da un sacco di tempo, che perché mi piace molto, che è la memoria emotiva. Cioè io penso in generale che il cinema sia una cosa per nostalgici di base, perché noi cerchiamo di creare un'emozione, acchiapparla e poi tenerla lì e riproporla per sempre immutata, no? Quindi ha a che fare moltissimo con la memoria. La memoria per me è un atto trasformativo della realtà importante, no? Perché a seconda del nostro stato d'animo noi non solo assorbiamo la realtà in maniera diversa, ma anche la ricordiamo in maniera diversa e la trasformiamo man mano che vanno avanti gli anni. E quindi avere l'opportunità di essere dentro la memoria di un protagonista, e quindi di poterlo cercare di rappresentare questo percorso emotivo anche visivamente, era una bellissima occasione. E quindi abbiamo sperimentato, abbiamo fatto una cosa che si chiama bianco e nero selettivo, l'abbiamo deciso noi che si chiama così, cioè abbiamo fatto un bianco e nero dove vengono selezionati dei colori e poi abbiamo trasformato il bianco e nero, l'abbiamo reso a colori e viceversa, a seconda, anche i formati sono tutti diversi, a seconda di quello che poteva essere la focalizzazione emotiva, il percorso emotivo del personaggio. Quindi è stato un lavoro estremamente interessante, molto molto divertente.
Hai anche cercato una Milano poco frequentata, poco battuta, a parte alcuni luoghi riconoscibili, altri lo sono un po' meno. Che giro hai fatto per cercare questi luoghi e che scelte hai fatto?
Beh, allora, sono un po' anche dei luoghi di una Milano dei miei ricordi. Da un lato c'è Cutiotto, che dove stava la nonna di una mia carissima amica del liceo, e che mi aveva colpito già allora, perché è un quartiere particolare, un quartiere di ferrovieri, perché anche la cosa interessante è che Milano e anche il suo hinterland sono stati delle terre dove ci sono state delle sperimentazioni importanti, dei grandi architetti e delle grandi architette hanno provato a fare, costruire delle utopie, no? Ed è bellissimo vedere anche le vestigia di queste cose. Per esempio, Sesto San Giovanni, dove ho lavorato, la Falck è una cosa, una struttura meravigliosa di archeologia industriale, che è come fosse proprio una cattedrale, cioè riporta una sacralità del lavoro che secondo me racconta tanto bene la città. Poi ci sono delle cose che rappresentano un altro pezzo di cuore della mia Milano, che è tipo, non so, l'Ortica. L'Ortica per me rappresenta un po' tutto un mondo fatto di Francarame, Dario Fo, Annacci, di tutta questa gente qua che secondo me rappresenta un'altra delle anime di Milano, cioè quello di non prendersi mai troppo sul serio e di raccontare la povera gente, per carità, le difficoltà e tutto, ma sempre con grandissimo senso dell'umorismo e grandissima ironia. Quindi questo secondo me è proprio un caleidoscopio di cose che sono state per me Milano: la scoperta di tantissimi artisti, no? Di tantissima letteratura, la gioia di andare in giro per le periferie, perché io l'ho fatto per tantissimo tempo, la meraviglia dell'amicizia che crea queste famiglie meravigliose allargate, no? Dove tu hai gli amici che sono amici poi alla fine per sempre, che ci si ritrova sempre, un po' come te.
Le musiche del Frank e della Nina?
Guarda, allora, innanzitutto le musiche sono tutte prese dalla mia memoria di Milano, quindi Schnittke innanzitutto, per esempio. Io insomma mi sono occupata anche di teatro, poi ero una melomane, ho studiato canto lirico, ero una di quelle che faceva le file con gli amici alla Scala per andare a prendere il posto in loggione a 10.000 lire. Insomma, per me la musica è un fatto importante, e diciamo che il 90% della musica del Frank e della Nina è musica classica. Poi c'è un pezzettino di Cat Stevens che in realtà è un riferimento a un film che io ho adorato, che è Harold e Maud, di un autore che io adoro e che è citato più volte nel film, che è Al Ashby, perché il film è pieno zeppo di citazioni, non solo letterarie. Ma e poi c'è invece questo compositore che si chiama Zeno Gabaglio, svizzero, che è stato bravissimo nel sottolineare altre piccole a fare altri piccoli interventi. E poi ci sono questo gruppo nuovo dei Nubras, che sono un gruppo molto interessante, che ho scoperto che sono dei miei vicini di casa al Pigneto, condividiamo un gatto, e che hanno fatto, invece fanno musica gitana. E però lo zoccolo duro, diciamo, di tutto il film, da Vivaldi a Schnittke, è proprio la musica classica, perché io penso che sia un fatto che ha permeato la mia vita per tanto tempo in quel periodo, e dargli insomma anche un tocco pop secondo me è molto divertente, poi insomma magari così anche un po' irriverente.
Bruno Bozzetto, una parte nel film di Paola Randi, com'è fare l'attore?
Brutto, soprattutto per me che non è il mio mestiere, insomma preferisco fare i cartoni animati, però è stato divertente, ho accettato anche perché era un'esperienza, una cosa nuova.
Come è stato coinvolto?
Mi ha chiamato Paola Randi un giorno, non so dove mi trovavo, e mi ha detto che in questo film c'era una parte che era perfetta per me. Dice: parla di uno che è un anziano, che è smemorato, non ricorda neanche il suo nome. Ho detto: è perfetta, sono io. Ma ho accettato più perché la conosco e soprattutto perché amo molto il cinema, quindi essere coinvolto in riprese, nel giro di una troupe, mi piaceva, ecco, mi ha incuriosito molto.
Come ha studiato la sua parte?
Non l'ho studiato perché non dovevo far nulla, ero me stesso e basta.
E in che cosa allora il comandante, il personaggio comunque che ha una sua identità forte?
Sì, ma l'identità è proprio nel non avere identità, cioè una persona che non ha un'identità, cioè una persona che non ricorda nulla, neppure il suo nome, quindi dovevo essere me stesso, svampito, allegro, molto gentile, molto sorridente, quindi mi è andata bene.
I luoghi in cui ha girato le sue scene, si vede una Milano molto particolare nel film appunto del Frank, la storia del Frank e della Nina. Che cosa ha ritrovato della Milano che lei conosce?
Abbiamo girato soprattutto in stazione, e devo dire che è stato bello scoprire stazione da un altro punto di vista, cioè non come passeggero che entra ed esce, ma standoci per ore e ore, scoprire come cambia. Ad esempio, a un certo punto sul tardi, alla sera tarda, incomincia ad arrivare la polizia. Questa è stata una cosa che non sapevo. Si svuota della gente, arrivano i controlli, quindi è stato interessante. Però ho ritrovato la Milano che conoscevo, io ci ho vissuto 30 anni, quindi insomma è casa mia.
Gollum, uno dei ragazzi del film, fa il disegnatore, le ha chiesto un po' di consulenza?
No, abbiamo parlato del disegno un po', ma non molto, devo dire. Comunque ho apprezzato moltissimo i ragazzi, perché tutti e tre, proprio Samuele, Gabriele e Ludo, sono stati veramente bravi, e credo che la bravura sia anche soprattutto dovuta anche alla regista, che è brava nel coinvolgere la gente, nel farli sentire nell'atmosfera giusta, cosa che è molto difficile. Io ho fatto un solo film dal vero e ho capito che non è il mio mestiere.
Sta disegnando?
Beh, ho appena finito un film di 25 minuti, ancora basato su musiche classiche, Chopin, Verdi e Beethoven. Sto finendo un cortometraggio del signor Rossi, che lo facciamo tornare alla sua età nel mondo di oggi, quindi è molto divertente vedere come tutti noi ci troviamo spaesati in questo mondo che è troppo tecnologico e che un anziano non riesce ad afferrare nei suoi dettagli.
Ci sono dei disegnatori che lei apprezza di questo periodo?
Ah beh, in questo periodo alcuni, ma non seguo più l'animazione, non sono più. Adesso c'è Massi che sta uscendo con un lungometraggio, un disegnatore fantastico, però quello che mi ha sempre colpito in questo mondo è che non si deve partire dal disegno. Cioè io sono sempre partito dalla storia. Cioè il disegno è come l'attore. Io posso scegliere un attore di un tipo o di un altro. Non è il disegno che fa il film, il disegno fa parte del film, così come la musica e gli effetti sonori. E oggi ci sono disegnatori, Massi è bravissimo per esempio, però voglio vedere il lungometraggio perché per tenere la gente un'ora e mezza ci vuole anche un tipo di storia, un tipo di linguaggio che deve prendere lo spettatore.
Zero Calcare le piace?
Zero Calcare è fantastico, lo conosco e sono stato addirittura io ai primi tempi a dirgli che doveva fare animazione, perché però mi rendevo conto che era quasi impossibile trasferire i suoi disegni in un film. Invece veramente sono stati bravi, Doug Head ha fatto questo film e sono riusciti a dare e a mantenere lo spirito giusto di Calcare. Credo che uno dei trucchi sia stato anche dargli la sua voce. La sua voce è stata fondamentale, perché senza la sua voce perderebbe molto del fascino.
Ed era Bruno Bozzetto, ringrazio Iggy che scrive: com'è fare l'attore brutto e fa una faccina che ride, Bozzetto è un supereroe. Bruno Bozzetto appunto nel cast della storia del Frank e della Nina di Paola Randi. And if you want to live high, live high. And if you want to live low, live low. 'Cause there's a million ways to go, you know that there are. You can do what you want, the opportunity's on. And if you find a new way, you can do it today. You can make it all true, and you can make it undo. You see, it's easy. You only need to know. Well, if you want to say yes, say yes. And if you want to say no, say no. 'Cause there's a million ways to go, you know that there are. And if you want to be me, be me. And if you want to be you, be you. 'Cause there's a million things to do, you know that there are. You can do what you want, the opportunity's on. And if you find a new way, you can do it today. You can make it all true, and you can make it undo. You see, it's easy. You only need to know. Well, if you want to sing out... Cat Stevens dalla colonna sonora, come diceva Paola Randi, presa da Harold e Maude, If You Want to Sing Out. Un brevissimo stacco pubblicitario e torniamo subitissimo dopo.
All'improvviso si illumina il tuo viso, sei killer col sorriso che uccide con un tag. Vedrai che cambierà, Non ti cambierà la spesa, non ti cambierà la sposa, non cederà la resa e vai con la ripresa. Con un tac la luce arriverà, anche la notte più lunga arriverà d'oriente, finirà il primo raggio del sol, finirà il primo raggio del tac, vedrai che cambierà. Forse non sarà domani, non sarà per quelli sani, se resteremo umani sarà un tac, tu prova a dire tac, quando cade il tuo vicino, quando firmi il contrattino, quando fai la cosa giusta, se vai sul cazzo non importa, tu fai tac, la luce arriverà, anche la notte più lunga.
14:31 minuti, Chassis, la voce di Germano Lanzoni che canta Prova a dire tac nel film Ricomincio da tac. Ecco, forse questo film ha qualcosa di woke, però come dice Francesco al 331-6214013 su Telegram, dice adesso però il termine woke viene usato come in modo spregiativo, un po' come buonista. Poi ricorda che Vera Geno ha fatto due puntate del suo podcast su questo termine, In amare parole, andrò ad ascoltarlo perché in effetti questo termine si è imposto da un certo punto in avanti e ha avuto una mutazione da positivo, è diventato appunto questo senso buonista. Adesso non dirò mai che il film Ricomincio da tac sia buonista, retorico, che però forse qualcosa di woke, ma in senso positivo c'è.
Uè, imbruttiti, ci risiamo.
Imbruttito, io ho venduto tutto. E ricordate che la mia squadra, la mia ciurma, me la porterò sempre qui. Un po' qui, ma soprattutto qui.
Si potrebbe sapere almeno a chi ha venduto?
A Mr. Black. Doppia G. Green and Grano.
Ricomincio da tac, con 3A. 3A e migliaia di persone che ci lavorano e ci hanno lavorato dietro. Io qui davanti a me però ne ho soltanto due, Germano Lanzoni e Davide Bonacina. Buongiorno.
Buongiorno a te.
Allora, intanto vabbè, giusto per rendere giustizia a tutta la quantità di gente che ci ha lavorato, partiamo un attimo dal tipo di progetto, perché quando uno dice, io sono abituata a dire, allora oggi esce questo film, Fino al mondo di Claude Lelouch. La settimana scorsa a Chassis ho detto, ricomincio da tac di... Ah va, il milanese imbruttito, va? Ditemi voi, andiamo come si fa?
Allora, la cosa è nata perché tutto è nato da i founder del milanese imbruttito, che sono Tommaso Pozza, Marco De Crescenzio e Federico Marisio, che hanno creato la pagina, che poi per una serie di vicissitudini che forse sono lunghe da raccontare, ma nel caso poi ce le chiederai, si sono rivolti a noi che siamo i componenti del Terzo Segreto di Satira per realizzare i video che sono nati sulla pagina. Dopodiché quando c'è stato di fare il film, la regia l'abbiamo sempre fatta noi, quindi io, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella, Davide Rossi e Pietro Belfiore.
Esatto, sì, che tu dici poco, no? Però intanto sono cinque.
No, ma siamo tantissimi, mi ci rendiamo conto, ma...
Che siete gli stessi di Mollo tutto e apro un ciringhito.
Esatto, okay. Sempre noi.
Che questo è il secondo vostro film, con protagonista il milanese imbruttito, Germano, che ritorna in un'altra veste. Per non raccontare troppo, perché in effetti ci sono delle sorprese, cioè si esce, si entra aspettandosi qualcosa, ma poi come sempre con tutti i vostri video, sia del Terzo Segreto che del Milanese Imbruttito, ci sono delle sorprese. Quindi questa volta il Milanese Imbruttito nasce come sempre, e poi cosa succede?
Io credo che questo è un film che fa un bel bagno di umiltà da un punto di vista sia di storia, forse anche di riflessione. Cioè il gioco questa volta è mettere il personaggio che ha una capacità di andare sui maroni a velocità nanocosmica, come sempre i ragazzi si divertono a metterlo in difficoltà, così il protagonista diventa buono. In questo viaggio va in periferia non soltanto della città, ma anche incontra la periferia del mondo e scopre che dietro i lavori più umili in realtà ci sono persone meravigliose. Ecco, credo che sia in poche parole quello che...
Meglio di così non avrei saputo raccontare.
Quindi non fatemelo ripetere, grazie.
Va bene, ma quando lavorate insieme ci sono dei registi, ci sono degli autori e ci sono degli attori, e ovviamente il personaggio di Germano è talmente integrato al personaggio che sicuramente lavorandoci insieme nascono delle cose. Com'è? Raccontate un po' di dietro le quinte del vostro lavoro.
Allora, intanto già siamo noi cinque alla regia che dobbiamo metterci d'accordo, e non è semplice, no? In realtà ormai lavorando insieme da ormai 12 anni abbiamo una nostra modalità. Dopodiché, facendo comico e conoscendo altresì Germano ormai da più di 10 anni, c'è un feedback costante, e quello che cerchiamo sempre di fare è ascoltarlo e migliorare quello che abbiamo. Noi cerchiamo di arrivare con una sceneggiatura che dal nostro punto di vista comunque abbia un senso e funzioni, perché se no non faremo il nostro lavoro. Dopodiché però tutto quello che ci arriva di modifiche, cambi, improvvisazioni, lo prendiamo e lo assorbiamo e cerchiamo di migliorare costantemente.
E per questo lo diamo. Non mi ascoltano neanche in famiglia, capisci cosa vuol dire? Che uscire di casa e avere qualcuno che
ti ascolta. Tra l'altro ricordiamo che ci sono anche Brenda Lodigiani, Maurizio Busso, Valerio Erò,
Paolo Cremona,
poi ci sono,
Paolo Calabresi.
Paolo Calabresi, ci sono anche tanti, Maurizio Busso, Francesco Mandelli, Claudio Bisio che ritorna nel Guru.
Esatto.
Ma e poi ci sono anche così delle apparizioni, dei camei che avete tirato fuori, vogliamo dirli, no?
Ma sì, nel senso, ci sono anche nel trailer, quindi non credo di spoilerare. Licia Colò, Lelia Dani,
Mirko Mingozzi, lo speaker.
Mirko Mingozzi, lo speaker dell'Inter, perché comunque abbiamo voluto anche giocare.
Ah, certo.
sulle due
bel momento, io non faccio commenti, no, ma bel momento.
In assoluto, dopo la sconfitta del Bayern, di questo che dice.
Certo, sì. Beh, vabbè, c'è anche una vittoria dell'Inter, se vogliamo, però esatto. C'è anche un grande però. Andando avanti, vediamo, allora, la città, ovviamente il personaggio, il film è molto integrato a Milanese, si chiama, non a caso, e avete scelto una Milano molto nuova, molto moderna, che si specchia perfettamente nel personaggio. Perché questa Milano?
Allora, noi abbiamo cercato proprio di far vivere, mentre nell'altro film, per forza di cose, dato che metà film non era ambientato a Milano, ci siamo concentrati sulla Milano più dei palazzi, più moderna, eccetera. In questo caso sì, abbiamo cercato di raccontare quella, ma ci piaceva, essendo tutto questo film ambientato a Milano, dividere la storia e quindi raccontare la Milano in cui siamo più abituati a vedere l'imbruttito, la Milano dei grattacieli, la Milano delle aziende, eccetera, ma anche raccontare una Milano a cui personalmente siamo affezionati, che è la Milano quella un po' più sia vecchia Milano, che la Milano appunto delle periferie, che la Milano un po' degli ultimi, tra virgolette,
più sociale.
E infatti, beh, visto che siamo su Radio Popolare, ci teniamo a ringraziare Cascinet, perché la cascina dove abbiamo girato la parte dei lavoratori precari, insomma quella dove finisce, certo, il personaggio di Germano dopo una serie di vicissitudini, è Cascinet, che è una cascina alle porte di non alle porte in zona Idroscalo, dove fanno un sacco di attività sociali, e quindi siamo contenti di aver potuto girare lì.
No, dicevo, viene fuori il tuo imbruttito, no? La periferia, no, scusa, è certo. Nella periferia
non esiste la periferia.
No, credo che proprio perché esiste è bello raccontarla, no? Perché non c'è sempre una sola città, ci sono sempre tante città, no? E poi dipende da dove noi riusciamo a vivere o dove noi vogliamo vivere. Milano da sempre ha questa anima sociale, anzi credo che negli ultimi anni la stia perdendo. Ci sono pochissimi ragazzi che lavorano per il terzo settore, come se adesso è diventata una città solo profit. Avere un occhio di riguardo, ricordando, c'è una bellissima immagine, quella della locandina del film, dove io vengo cagato dal piccione, no? Quindi che per me è evocativa, cioè nel senso che prima di iniziare questo personaggio non mi cagavano neanche i piccioni, adesso almeno quello lo fanno. Ed è proprio quello, cioè il fatto che si rischia di diventare come New York. C'era questa maglietta che ho comprato a New York, aveva un piccione e un topo come simboli della città, cioè o sei sopra a cagare in testa la gente o sei in mezzo alla macerie. Il rischio è proprio questo, cioè dimenticare che se non includi tutta la città si rischia poi lo scollamento.
Beh, abbiamo appunto citato questo aspetto della Milano più sociale che viene fuori forte, poi ho avuto già modo di dirvi che non è retorico ma è molto spontaneo e si integra bene nel film. Questo è importante dirlo perché a volte il rischio ovviamente può essere quello, però c'è anche un aspetto che è legato al lavoro ma anche alle nuove generazioni, molto prese e in effetti per certi aspetti anche molto più avanti di noi. Il personaggio del figlio del milanese ne è l'emblema.
Sì, lui ormai, a parte che è un CEO, tempo si chiama il nano, ma ormai non è più nano, ormai è più alto di Germano. Ma a parte questo, sì, ormai lui è avantissimo, cioè, ma lui è CEO di 3 SPA contemporaneamente, quindi non ha più niente da imparare dal padre. E infatti durante il film sarà addirittura lui che licenzierà il padre, perché diventa la storia del film è che l'azienda dell'imbruttito viene comprata dagli americani, i quali mettono il personaggio di Paolo Calabresi, cioè Brusini, e il suo vice, che è diventato nel frattempo il nano, a capo di questa filiale, di questa branch, come dicono loro, americana, portando una serie di valori a cui il personaggio dell'imbruttito non è minimamente abituato: inclusion, diversity, eccetera. Questa cosa creerà un crash nel personaggio che tanto da farlo arrivare a licenziare da suo stesso figlio.
Poi il resto non lo raccontiamo, ovviamente, questo è un po' la premessa, il preambolo. Però appunto il tema forte del lavoro salta fuori da un lato questa sorta di precarietà o di fatto di ingrandirsi e poi tagliare, dall'altro invece quello esattamente l'opposto, il green, l'inclusion, il gender gap, tutti questi, no, questi termini che entrano in azienda, esatto, che creano un po' un cortocircuito.
Soprattutto nell'esempio, cioè la chiave di volta è una battuta, proprio perché oggi le generazioni, giustamente, è una figata pazzesca, cioè si dà valore alle parole, no? La mia generazione era abituata a dire: ma tanto è solo una battuta, cosa vuoi che sia, no? In realtà ogni battuta è un'astrazione di sensibilità, diceva Henri Bergson, ed è proprio così, cioè il prendere la distanza dalla vittima. E in questo caso, oggi più che mai, quando tu usi un termine che non è accettato da chi lo subisce, oggi dire la reazione è diretta. Le nuove generazioni hanno un senso delle parole completamente diverso. Il gioco proprio sta proprio in quello di confrontarci sul ridere con le persone, non delle persone. Questo credo che sia. Ed è per questo anche un motivo per andare al cinema, no?
Sì, ma anche perché questo film comunque fa anche molto ridere. Fa molto ridere, fa riflettere quelle frasi che odiano tutti i registi. Però è così.
E tra l'altro è leggerissimo. Nel senso che la cosa più figa di questo film, secondo me, è proprio un'ora e mezza, un'ora, 100 minuti. No?
Sì, un'ora e quaranta
di leggerezza, surfando una realtà che a volte, questa è la bellezza del terzo segreto, che riesce a avere quell'agrodolce che è tipico poi della nostra città, cioè riuscire a essere surreali e col tempo un po' malinconici, con la voglia di ridere sugli schiaffoni che si prende.
Prima di salutarvi, però, io voglio fare una domanda al terzo segreto di Satira. Sì. Stanno accadendo delle cose pazzesche in Italia. Dove siete finiti voi?
Ecco, vero,
ci mancate.
Verissimo.
Allora, sicuramente. Intanto non siamo mai spariti, ci teniamo a dirlo ogni tanto qua e là, torniamo sempre. No, la difficoltà che abbiamo noi, a parte gli scherzi, in questo momento è che spesso ci rendiamo conto che la realtà è veramente difficile da superare. Cioè, noi già abbiamo sempre giocato sulle iperboli, appunto dire ok, cosa potrebbe esserci di oltre per raccontare. Non so se stiamo invecchiando, forse stiamo invecchiando anche noi, non lo so, ma veramente quando vediamo determinati accadimenti, diciamo, questo è insuperabile da qualunque punto di vista satirico.
Quello è il problema.
Però no, in realtà torniamo.
No, noi glielo ricordiamo sempre. Sì. Andiamo sul set. Dove siete? Dove siete? Il mondo è capovolto e voi dove siete?
Ecco, continuate a farlo e tirate fuori qualcosa che vi aspettiamo. Tra l'altro, ci sono le pagine del Milanese Imbruttito e del Terzo Segreto di Satira. Seguitele, che magari qualche sorpresa.
Arrivano.
Grazie, Davide Bonacina e Germano Lanzoni. Ricomincio da TAC, ma anche difficile da dire. Difficile da dire la Ricredit. Fate le cose complicate.
Prego, dillo tu il titolo.
Grazie.
Ciao.
The plough with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is me, that's entertainment. The lights on my lady in tights, or the bride with the guy on the side, or the ball where she gives him a roar, that's entertainment. The plot can be hot, simply teeming with sex, a gay divorcee who is after her ex. It can be Oedipus Rex, where a chap kills his father and causes a lot of bother. The clerk who is thrown out of work by the boss, who is thrown for a loss by the skirt, who is doing him dirt. The world is the stage is the world of entertainment.
E E dalla colonna sonora di Joker, Follia 2, era la voce di Lady Gaga. In questa canzone ci sono varie cover, le ascolteremo penso un po' per tutta la stagione, perché la colonna sonora è veramente bella. Cambiamo film, parliamo di Vittoria, vediamo un attimo, insomma cerchiamo di capire l'atmosfera, poi la parola ai due registi. E come vi dicevo, oggi al Beltrade alle 17:20 ci saranno i due registi su Nanni Moretti, ancora non ho avuto certezze, e poi lo Spazio Cinema Lanteo, Palazzo del Cinema, alle 20, stesso film con gli stessi registi.
Ma tu saprai, figlia femmina? Ma io non vedo nessuna figlia femmina.
E non so che faccio, non fa sta così. Sto lavorando. E sta papà, o la talla rapia, e te ne sta creduto che la mano. Ma io proprio da quel momento che tu mi abbraccio, sto buono, soffrisco.
Dal film Vittoria ho avuto la conferma che Nanni Moretti sarà collegato da remoto, perché ovviamente viaggiare forse in questo momento non è proprio il massimo, poi magari col rischio di rimanere bloccato visto quello che è successo a Roma qualche giorno fa. Il film si intitola Vittoria, i registi sono Alessandro Cassigoli e Casey Kaufman. È una storia che parla di adozione, insomma lo si capisce abbastanza in fretta, però chiederei a voi, visto che si tratta comunque di una storia vera della protagonista, di raccontarci come, insomma, come l'avete anche scoperta questa storia prima di girarla.
Io sono Casey che risponde.
Sì.
Allora, noi abbiamo conosciuto la protagonista, che non è un'attrice ma è una parrucchiera, mamma e moglie, Verna, la vita normale a Torre Annunziata. Abbiamo conosciuto la protagonista perché abbiamo fatto delle scene con lei sul nostro film precedente che si chiama California, e in California stavamo cercando una parrucchiera vera dove girare alcune scene. Abbiamo girato e lavorato con lei. Nonostante non sia attrice, abbiamo lavorato molto bene con lei, anche se era un ruolo secondario. E come succede sempre quando lavorano le persone, poi le conosci. Quando l'abbiamo conosciuta di più, e la sua famiglia, in più abbiamo visto la sua bambina adottata Vittoria, che era lì intorno a noi, una persona gioiosa che portava gioia a questa famiglia di Marilena e Rino, abbiamo scoperto la sua storia di adozione. Allora è successa una cosa bellissima, perché quando Marilena ci ha raccontato per la prima volta per bene la sua storia personale d'adozione, io e Alessandro siamo stati colpiti, spiazzati, abbiamo sentito veramente l'emozione trasmettere da lei, l'abbiamo sentito anche noi, e ci siamo guardati, è stata una scintilla. Io e Alessandro ci siamo guardati, abbiamo pensato forse questo è il prossimo film che dobbiamo fare.
Esatto, è da molti anni che ci state lavorando, e insomma quali sono state le difficoltà, visto che comunque dovete anche girare e seguire un po' il percorso, e come è entrato Nanni Moretti in questa produzione?
Ma guarda, le difficoltà poi in questo tipo di cinema sono anche poi in realtà le cose belle, no? Cioè, nel senso che c'è sempre quella dose di imprevisto che magari a volte ti può andare contro, però altre volte ti può dare quella genuinità, no? E anche quella verità che noi cerchiamo. Sicuramente per Marilena ripercorrere la sua storia d'adozione non è stato, in dei momenti non è stato facile, perché comunque lei ha sofferto anche tanto e ha sofferto di nuovo interpretando il film. Per quanto riguarda Moretti, noi abbiamo conosciuto Nanni perché il nostro film precedente, che si chiama Californie, ha vinto Bimbi Belli, che è questa
manifestazione,
insomma, che fa Nanni per le opere prime. Lì ci siamo conosciuti, Nanni era molto affascinato dal nostro modo di fare cinema, con troupe più ridotta, con mezzi più snelli, e quindi insomma ci ha chiesto se avevamo un'idea, e lui poi piano piano si è avvicinato insomma a noi, e devo dire inizialmente in punta di piedi, durante le riprese dandoci comunque sempre molta fiducia. Lui guardava sempre il materiale ma ci diceva sì girate, andate avanti, va bene, e poi ci ha affiancato completamente durante il montaggio, perché lì è entrato proprio lui, e come dice sempre lui, è entrato non da Nanni Moretti regista, non da Nanni Moretti produttore, ma da primo spettatore. E quindi insomma il primo spettatore Nanni Moretti abbiamo montato il film.
Ora esce nelle sale, poi girerà, e insomma ovviamente questo film porta anche, usiamo un termine ormai obsoleto, comunque un messaggio forte. Pensate che possa servire da questo punto di vista?
Che ci ha colpito molto di questo film a livello di messaggio, e cioè oltre alle cose più esterne che vedi subito, tipo il mondo delle adozioni, le difficoltà, l'idea di una famiglia diversa, l'idea di un tipo di maternità anche diversa, cioè oltre a quello scavando, e qui arrivo proprio alle cose che ci ha colpito a noi all'inizio di questa storia, era un po' l'idea di seguire un istinto, cioè di seguire un bisogno forte interiore che magari non riesci neanche a ragionare o avere delle ragioni ben precise e facilmente spiegabile, no? Questa idea un po' di seguire un'idea razionale, anche se tutti intorno a te, sia la tua famiglia che la tua comunità, che le istituzioni e questi gatekeepers, no? Un po' del sistema, ci pensano tutti pazza, no? E comunque vai avanti lo stesso, cioè ci vuole grande volontà e grande coraggio. Io spero che questo viene poi trasmesso alle persone che vedono il film.
Grazie, il film è Vittoria, ciao.
Grazie, grazie Barbara, grazie mille, buon lavoro.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, but Lord, much more than this, I did it my way.
E ancora la voce di Lady Gaga che ci accompagna, sono le 14:52 minuti, questa è Chassis Radio Popolare, sul sito poi troverete il podcast di tutta questa puntata, così come di tutte le altre, ma anche su Instagram su Barb Sorrentini come account, sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, io continuo a metterle, poi qualcuno le ascolterà, comunque lì le trovate, così su Instagram trovate anche il sommario della puntata raccontato a voce nel cortile, ma così ci proviamo, insomma, piccoli esperimenti. Adesso abbiamo ancora qualche minuto, c'è un altro film di cui volevo parlarvi, che è Famiglia di Francesco Costabile. Ascoltiamo una clip, naturalmente se volete potete ancora scrivere al 331-62-14013, cercherò di leggere anche se il tempo se ne sta un po' andando nei confronti di Chassis.
Procediamo quindi con la cancellazione.
Guardate tutti la macchinetta.
Del signor Celeste Franco dallo stato di famiglia?
Sì.
Con chi sei uscita?
Con chi sei uscita? Con l'amica mia.
Parliamo di famiglia, con noi al telefono Francesco Costabile, film visto a Venezia in Orizzonti e che è valso il premio come miglior attore a Francesco Gheghi. Bentornato a Radio Popolare, Francesco.
Ciao.
Ciao. Ciao. Famiglia è un film molto, molto forte, una storia che purtroppo di cui si parla spesso, quello poi si minimizza dicendo violenza domestica, ma in realtà questa parola racchiude tantissimo, perché racchiude la violenza psicologica, la paura, vivere isolati, insomma tante cose. Una mamma, Barbara Ronchi, uno dei due figli è Francesco Gheghi, e questa storia parte da una storia vera, quindi ti chiederei di raccontarci come è costruito prima la sceneggiatura e poi il film.
Ma il film è stato parte, sì, esattamente, dal libro, che è un libro autobiografico di Luigi Celeste, quindi il protagonista di questa storia. Io ho conosciuto questo libro grazie a Medusa, che mi ha proposto questa lettura, poi abbiamo quindi immediatamente deciso di lavorarci assieme e ho iniziato a fare ricerca, quindi ho conosciuto la famiglia Celeste, ho lavorato con alcuni centri antiviolenza, con alcune avvocate, e da lì è partito il lavoro di scrittura che poi mi ha portato alla realizzazione della sceneggiatura.
Però non abbiamo detto all'inizio che la figura del padre è Francesco Di Leva, una figura che, sì, che fa paura spesso, purtroppo, sì, per ovviamente il personaggio. Tu hai detto che questo comunque è un film che vuole disturbare e quindi evidentemente, visto che la storia comunque è scomoda e disturbante, giustamente tu segui quel filone. Racconta anche l'aspetto stilistico, perché poi c'è anche questa colonna sonora che accompagna alcuni momenti e poi c'è anche tutto un aspetto legato all'estrema destra.
Sì, beh, allora, appunto, il film è un film che indaga la violenza e la rappresenta nelle sue varie forme fino in fondo, quindi non è un film semplice nella visione, ma è l'obiettivo del film. In qualche modo abbiamo fatto un film che ha la necessità di far vivere un'esperienza allo spettatore e far sì che questa esperienza poi possa cambiare in qualche modo la percezione che abbiamo della violenza domestica e della violenza di genere. E quindi io ho usato un po' quelli che sono gli strumenti che il cinema mi dà per lavorare sul pathos, sulla suspense, sull'empatia che lo spettatore crea con la storia, e quindi è un film che gioca un po' anche con i generi cinematografici che sono mescolati in un equilibrio stilistico, per cui si passa dal cinema sociale al thriller psicologico, all'horror, al melodramma, e quindi è un film fatto anche per il pubblico, ecco, nella speranza che il pubblico poi reagisca positivamente e che quindi accolga questo film in sala. E la violenza si declina anche nella adesione di Gigi Celeste, protagonista di questa storia, a gruppi skinhead e neofascisti, che quindi è qualcosa anche di molto attuale. Perché Gigi aderisce a questi gruppi? Non tanto per motivi ideologici, ma in qualche modo il neofascismo diventa per Gigi una sostituzione del padre, quindi Gigi in qualche modo ricerca la figura paterna autoritaria in valori che sono quelli legati al fascismo, patriarcali e violenti. Quindi c'è una parentesi nel vissuto di Gigi Celeste che porta il protagonista di questa storia ad abbracciare la violenza e purtroppo poi ne pagherà le conseguenze.
Luigi Celeste, interpretato appunto da Francesco Gheghi, insomma il libro che racconta la sua storia, e Non sarà sempre così. Lui ha subito una condanna, insomma è stata una storia abbastanza complicata, immagino, anche poi da portare sullo schermo. Hai incontrato anche lui?
Certo, sì, ho incontrato lui più volte, continuo a vederlo, è diventato parte integrante di questo film.
Sì, poi lui ha scontato la pena, insomma è andato a vivere all'estero.
Sì, fatto oggi comunque... lui, sì, è un uomo libero, ha scontato la pena, ha studiato in carcere, quindi adesso lavora in una multinazionale a Strasburgo e si è ricostruito una vita.
Cosa ha detto del film?
Molto contento e felicissimo che ci sia un film che possa in qualche modo raccontare la sua storia, riscattandolo dallo stigma che ha vissuto, lo stigma di essere un assassino, un uomo che ha ucciso un'altra persona. Questo film in qualche modo ci fa capire i motivi di un gesto così estremo, ecco, diciamo che Gigi, quello che è successo è la risultante di 23 anni di violenze psicologiche subite pressoché quotidianamente.
Grazie, il film è Famiglia, Francesco Costabile, è al cinema e direi che è abbastanza, anche se un termine sempre un po' così, però un film necessario. Grazie.
Ti ringrazio, grazie mille, andate al cinema.
Ciao. 14:58 minuti, siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Chassis. Potete riascoltare tutto il podcast sul sito di Radio Popolare o sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare o Instagram Barb Sorrentini. Ci sentiamo sabato prossimo, naturalmente anche prima in altri spazi, ma con Chassis sabato prossimo. Ciao, buon cinema. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow,
I watch them grow. They learn much more than I ever know. And I think to myself, why a wonderful